Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. Eugenio Montale, di Franco Croce.
Leggerò oggi la poesia intitolata Botta e risposta 3. Questa poesia, che fa parte di Satura, quarto libro di poesie di Montale, richiama due altre poesie che già ho letto alle 8 della sera. Botta risposta 1 e botta risposta 2. In botta risposta 1, se vi ricordate, c'era una fanciulla che era in un luogo privilegiato, Asolo, che invitava il poeta a ingaggiarsi, impegnarsi nella vita. Specularmente, in botta risposta 2, c'era una fanciulla che invitava il poeta a rifugiarsi ad Ascona, altro luogo privilegiato, dove nonostante la decadenza qualcosa reggeva. Così il poeta sarebbe stato davvero un solipsista, davvero un poeta capace di chiudersi in una tour d'ivoire. Ebbene, in botta risposta 3 la situazione è simile ma diversa. Il luogo non è più un luogo privilegiato, è la periferia di Atene dove vive una donna che qui sembra essere non una donna immaginaria, ma Margherita Dalmatis, la poetessa traduttrice di Montale. E il problema non è un problema astratto, impegnarsi o disimpegnarsi, ma è un problema concreto, la tirannide dei colonnelli in Grecia. La poetessa scrive nel momento in cui il suo paese non è libero e ha ricevuto un dono, un clavicembalo, e questo dono in qualche modo attenua, ma per poco, l'orrore della tirannide, l'orrore di un paese che ha perso la libertà. Ecco dunque la lettera da Chifissia. Ho riveduto il tetro dormitorio dove ti rifugiasti quando l'almanacco di Gotha straipò dalle soffitte del King George e fu impietoso al povero malnato. Già la pentola bolliva e a stento bolle ancora mentre scrivo. Mi resta il clavicembalo arrivato nuovo di zecca, ha un suono dolce e quasi attutisce per poco il borbottio di quel bollore. Meglio non rispondermi. La donna ha rivisto il brutto albergo dove Montale dove finire quando, per le nozze di Costantino e Sofia di Grecia, l'albergo importante d'Atene, il King George, fu pieno di principi dell'almanacco di Gotha e Montale, giornalista e borghese, dovette andare in un posto più modesto. Già allora, non c'era ancora la dittatura dei colonnelli, ma ci si stava avviando, già allora la pentola bolliva. E nel momento in cui scrive la donna, a stento, la tirannide dei colonnelli, come si sa, non era forte, infatti fu facilmente abbattuta, a stento bolle ancora mentre scrivo. E poi gli è arrivato un dono, è arrivato il clavicembalo, nuovo di zecca, ha un suono dolce e quasi, la consolazione della musica, attutisce il borbottio di quel bollore. La musica come rifugio contro la vergogna del fascismo in Grecia, ma rifugio precario per poco. E poi c'è la censura in Grecia. E quindi la donna dice: meglio non rispondermi. E a questa ordine, pur rispondendo, il poeta resterà fedele perché la lettera non sarà poi imbustata, ma messa da parte. Comunque, la risposta di Montale è una risposta divagante, ma non divagante al modo che lo era in Botta Risposta 2, quando Montale fingeva di divagare, poi in realtà rispondeva spiegando come per lui le eccezioni non fossero valide. Qui la divagazione è reale perché Montale ha voluto porre il problema concreto della cronaca politica di quegli anni, del fascismo in Grecia, ma poi ha voluto dare una risposta che non riguardi il fascismo in Grecia, che non gli appariva, magari giustamente, molto temibile, ma che riguardasse invece la corrotta democrazia italiana. La delusione verso l'Italia post-resistenziale, che era già così forte nel mito della falsa liberazione dalle stalle di Eugia e che poi è così forte qui, in un giudizio che chissà se sia giusto o no, io non so quanto sia giusto, che è un giudizio che ha certamente il colore del tempo, somiglia, diciamo, da centrodestra. Montale sedeva come senatore a vita con il Partito Repubblicano, ha le posizioni che dall'estrema sinistra hanno i giovani borghesi studenti di quegli anni, una vena di sacratoria spavalda sessantottina che caratterizzava i sessantottini e che in qualche modo caratterizza un altro borghese vecchio e apparentemente non vicino alle loro posizioni, in realtà poi molto simile in questo malumore un po' generico. Ma se politicamente i discorsi di Montale oggi non ci appassionano più che tanto, ci appassiona invece il disperata ricerca di uno strumento imprendibile che permetta di non corrompersi dentro alla storia. Le ombre tra le parole. Divagando, ricordando le ombre degli eucalipti, Montale trova questo tema e lo affronta con un discorso complessissimo e straordinariamente profondo. Dice dunque Montale: di quel mio primo rifugio io non ricordo che le ombre degli eucalipti, ma le altre, le ombre che si nascondono tra le parole, imprendibili, mai palesate, mai scritte, mai dette per intero, le sole che non temono contravvenzioni, persecuzioni, manette, non hanno né un prima né un dopo, perché sono l'essenza della memoria. Hanno una forma di sopravvivenza che non interessa la storia, una presenza scaltra, un'asfissia che non è solo dolore e penitenza. È uno strano positivo che Montale ricerca. Che cos'è? Non è la, badate, la poesia. La poesia sono le parole. Qui sono le ombre nelle parole, come il non detto che si racchiude dentro alle parole, dentro alla poesia, il non detto che sfida, certo, le contravvenzioni, i fascismi, le persecuzioni, le manette, è fuori dal tempo, è legato solo alla memoria, è una sopravvivenza che non interessa alla storia, è un trattenere il respiro, un'asfissia, ma però non è solo dolore e penitenza. Il mistero intorno alla poesia è sofferenza, ma non solo sofferenza.
Tricks me, think I've seen you before, blank, blank to that. You looked a lot older, you've been working out, what's wrong with that?
E posso dirti, senza orgoglio, ma è inutile perché in questo mi assomigli, che c'è tra il martire e il coniglio, tra la galera e l'esilio, un luogo dove l'inerme lubrifica le sue armi, poche ma durature. Non l'engagement, ma neppure la fuga. Tra il martire e il coniglio, tra la galera e l'esilio, c'è un terzo luogo, che è il luogo dell'inerme. E tuttavia l'inerme ha delle armi e le lubrifica. Sono poche, ma durature. Montale non avrebbe potuto, con più energia, affermare l'agonismo che c'è dentro una situazione non agonistica. È l'inerme, è colui che scarta sia la posizione dell'esilio, sia la posizione del coniglio. È chi non combatte e tuttavia nello strumento delle ombre, delle parole, dell'assessia, del trattenere il fiato, ha delle armi, poche, fragili, però per Montale durature.
They say the past is broken.
Resistere al vincitore merita applausi e coccarde. Resistere ai vinti, quando essi si destano e sono i peggiori, resistere al peggio che simula il meglio vuol dire essere salvi dall'infamia. Scampati, ma è un inganno, dal solo habitat respirabile, da chi pretende che esistere sia veramente possibile. È un vortice singolare. Chi sono i vincitori? Per Montale, pessimisti, i vincitori sono i fascisti. E resistere ai fascisti, a quelli della Grecia o a quelli del passato italiano, merita applausi e coccarde, ma in qualche modo è facile. Invece resistere ai vinti, agli inermi, ai poveracci, che poi agli antifascisti, se volete, ai democratici, che poi quando si destano diventano peggiori, sono corrotti, sono pasticciati. Resistere ai vinti, quando essi si destano e sono i peggiori, resistere al peggio che simula il meglio. Ebbene, questa difficilissima resistenza contro la corruzione della democrazia, contro l'ipocrisia, contro la mescolanza del bene e del male, questa possibilità di salvarsi anche da questa forma di male storico significa essere salvi, salvo che poi Montale dice subito, ma è un inganno, salvi dall'infamia. E poi si spiega. Qual è l'infamia? Scampati, ma è un inganno, dal solo habitat. L'infamia è dunque il solo habitat respirabile da chi pretende che esistere sia veramente possibile. resiste agli inganni di una falsa democrazia, di una società corrotta, significa salvarsi dall'infamia, la quale infamia è l'unico posto dove possono vivere quelli che pretendono che esista e sia veramente possibile. C'è come uno strano salto, uno strano bellissimo, poeticissimo, espressivissimo nella sua irrazionalità salto, tra una posizione tutta politica, non farsi prendere dagli inganni di una falsa democrazia, è una posizione tutta filosofica, tutta esistenziale. Chi crede, chi pretende che esista e sia possibile, chi accetta che la vita ci sia, accetta le regole della vita, pretende che l'esistenza abbia ci sia, sia una vera realtà. Chi dice ma la vita è così, per forza accetta qualsiasi compromesso. Chi vuole dire che la vita è quello che appare, che è la quotidianità di sempre, che l'esiste è possibile, chi dice sì alla vita, non può che finire nell'infamia, l'infamia della corruzione, che è l'unico posto respirabile per chi non fa l'operazione che Montale disperatamente ci consiglia, di credere tutto un inganno, di rifiutare totalmente l'ordine del mondo. Dentro all'apparente satira, apparente poi reale satira, neppur poi politicamente tanto acuta, della corruzione dell'Italia del 68-69, c'è questo elemento più forte. Per non piegarsi all'infamia bisogna essere totalmente critici verso la vita, prendere totalmente le distanze da una citazione piatta dell'ordine delle cose. Poi il discorso prosegue invece sul tema della Grecia e prosegue stavolta davvero sfarfallando un po'. Ricordo ancora lo stile di Xilocastron, il menù dove lissi Barbunia, indovinai che erano triglie e lo furono anche se marce e mi parvero un dono degli dèi. Tutto ricordo del tuo paese, del suo mare, delle sue capre, dei suoi uomini, eredi inattendibili di un mondo che si impara sui libri ed era forse orrendo come il nostro. Io ero un nume in abito truistico, qualcosa come il viandante della tetralogia, ma disarmato, innocuo, disotterrato, esportabile e di contrabbando da uno specialista. Ma ero pur sempre nel divino. Ecco, il poeta ricorda il viaggio in Grecia e gioca su più piani di svalutazione. Il viaggio di Grecia è un viaggio anch'esso non perfetto, le triglie erano cattive ma sembravano squisite, i greci erano eredi inattendibili del mondo favoloso della Grecia antica, ma forse anche il mondo della Grecia antica era orrendo come il nostro. Eppure in questa degradazione del turismo egli si sentiva sempre nel divino. Ora no, ma ero pur sempre nel divino. Ora vivo dentro due chiese che si spappolano, dissacrate da sempre, mercuriali, dove i pesci che a gara vi boccheggiano sono del tutto eguali. Se non fosse che la pietà inesauribile eppure non intralcio di più, direi che è usata male, ma la merito anch'io. Nascio irrisolto il problema, sigillo questa lettera e la metto da parte. L'avventura e la censura hanno in comune solo la rima e non è molto. Ora il poeta vive dentro due chiese che si spappolano. Le due chiese che si spappolano non possono che essere quella del Chierico Rosso e quella del Chierico Nero, la chiesa di Roma nel travaglio post-conciliare e la chiesa di Mosca nelle profonde crisi sessantottine e no della presa di distanza da Mosca dei comunisti italiani e così via. Sono due chiese che si spappolano e dove i pesci che a gara vi boccheggiano sono in realtà uguali. E aver pietà di questo mondo sembra uno spreco. E poi il poeta si chiede se anche lui non è partecipe a quel mondo e se lui la merita o no una pietà. E la conclusione è di una totale resa. Non risolve il problema. Chiude la lettera e la mette da parte, non la spedisce come gli aveva chiesto la donna, ma da questa sconfitta non trae nemmeno una lezione. Ventura il caso e censura, la volontà sbirresca dei fascisti greci, hanno in comune solo la rima e non è molto. La poesia finisce proprio nell'afasia, nel non scrivere, nel non comunicare. E ha però passata attraverso un momento di singolare forza, de armi, dell'inerme, poche madurature, l'infamia che il poeta vuole, anche se è un inganno, saltare, da cui il poeta vuole scampare, e l'infamia che è legata non solo all'accettazione delle corruzioni di tutti i giorni dell'Italia post-residenziale, ma è anche legata all'accettazione della vita com'è. Da questo momento più vorticoso e alto si passa di nuovo in perfetta coerenza col pessimismo di fondo e con la riduzione al minimo delle speranze dei poeti al quasi silenzio, al silenzio se vogliamo, all'affidarsi alla strana gioco di rima, censura, ventura, un giochino di parole insulso, che certamente non è molto, come conclude il poeta.
Alle 8 della sera, Eugenio Montale di Franco Croce. Regia di Angela Zamparelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.